www.storiedijoe.it e la storia continua. Stato di allerta. Cospirazioni. Ossessionati dall'idea della congiura, i signori si mettono sulla difensiva circondandosi di guardie del corpo. A complicare le cose si aggiungono i falsi allarmi, peraltro assai frequenti. Nel corso del XV secolo, le congiure si impongono come attori della storia politica degli stati regionali italiani, eccezion fatta per Venezia. Nessun sovrano, nessuna repubblica sono risparmiati. Alcune città sono addirittura invase da congiure reali o inventate. Durante il periodo che va dal 1385 al 1600 vengono scoperti almeno 140 complotti destinati ad eliminare un principe o un detentore del potere, la metà dei quali porta a uccisioni, le cui vittime sono per lo più gli stessi congiurati. Il solo Cosimo I, nel corso dei 28 anni passati alla testa del Ducato di Toscana, 1537-65, scopre 8 congiure contro di lui. 4 sono manifestamente frutto di fantasia e vengono rapidamente abbandonate. Questa ondata criminale, particolarmente marcata dagli anni 1465-1550, e non manca di impressionare il potere, tanto più che le notizie di questi complotti circolano. I duchi di Ferrara, ad esempio, a giudicare dalle informazioni che giungono loro e dalle reazioni che suscitano, sono ossessionati dall'idea della congiura, in particolare nel corso degli anni 20 del Cinquecento, durante i quali il duca Alfonso d'Este intrattiene relazioni tese con i papi Leone X, prima, e Clemente VIII, poi. Nel gennaio e quindi nel giugno del 1520 girano così voci di complotto riportate da una cronaca di Modena. Nel 1521 e poi nel 1525 il Papa avrebbe cercato di corrompere uno dei servitori del duca perché lo assassinasse. Nel 1522 il cardinale Medici, prima della sua elevazione a soglio pontificio con il nome di Clemente VII, avrebbe ugualmente tentato di far uccidere il duca. L'anno 1528, infine, avrebbe visto un tentativo di complotto, questa volta di carattere più militare, contro Ferrara. Si contano perciò non meno di 6 cospirazioni che avrebbero minacciato la vita del duca Alfonso d'Este. La notizia di queste presunte congiure corrisponde a un momento in cui al duca giungono inviti alla prudenza di varia provenienza e dei toni allarmistici. Ad esempio, nel 1521, dopo la scoperta di un complotto, il cardinale Farnese lo consiglia di guardarsi da certe persone e loda le precauzioni prese contro la lama e il veleno. Azione e reazione. All'indomani delle congiure svelate, i principi moltiplicano le misure protettive. Lorenzo il Magnifico, a Firenze, a seguito della scoperta di 2 complotti ai suoi danni, nel 1478 e 81, afferma, in una lettera a Tommaso Riboldi, di voler essere assai prudente, confermando l'inquietudine suscitata in lui dai congiurati. Giovanni Bentivoglio, il signore di Bologna, dopo la congiura dei Malvezzi del 1488, complotto che sorprese tutti e per poco non ebbe successo, teme per la propria vita. Ha vissuto dei momenti di angoscia, chiuso per 8 giorni nel palazzo comunale e va scivolando in un tunnel di sospetti che tende a minare le fondamenta della sua autorità. Del pari, Papa Pio IV, dopo la congiura guidata da Benedetto Accolti nel 1564 per assassinarlo, cospirazione anche questa che per poco non riuscì, moltiplica le misure di sicurezza intorno alla sua persona. Evita ogni possibile contatto con gli sconosciuti, da udienza a cardinali o ambasciatori solo se non accompagnati dal loro seguito. Molti principi italiani si circondano di guardie del corpo, come Ludovico Sforza, signore di Milano, alla fine del XV secolo. Costui si dota di una guardia di 200 uomini, 25 dei quali devono proteggerlo in permanenza e scortarlo, poiché, per sua confessione, la propria protezione è una delle sue principali preoccupazioni. Di questo moltiplicarsi di precauzioni in un'epoca politicamente e soprattutto militarmente perturbata per il Duca, corre voce ovunque. Ancora Ludovico Sforza, dopo aver creato una nuova imposta, si sente minacciato da udienza su un palco chiuso, circondato da 300 soldati, come riporta nel 1496 una cronaca di Ferrara. Ecco, et come poco usciva dalla corte sua, et dava udientia stando suso in un tribunale assettato in un palatio con sbarre, che persona viva, non, li poteva in quelle entrare e bisognava gridare forte chi gli voleva parlare e sempre l'aveva 300 fanti intorno alle sbarre armati. Tanta inquietudine nei confronti dei complotti consente di comprendere le reazioni fulminee, talora eccessive, dei sovrani innanzi alle denunce. Nel 1561 il signore di Piombino, allora un piccolo stato con sotto protettorato spagnolo, scappò precipitosamente dalla città in barca per timore di essere assassinato. Il presunto complotto che aveva scatenato i suoi timori era in realtà uno scontro tra la guarnigione spagnola e alcuni dei suoi servitori, che era degenerato in tumulto. Allo stesso modo, l'oligarchia che governa la Repubblica di Lucca esamina accuratamente tutte le denunce, peraltro numerose. Queste cause delegate, questi processi politici rivelano quanto Lucca tema costantemente di essere invasa da Firenze o di cadere sotto il dominio di un tiranno. Gli stati italiani più piccoli, come la Repubblica di Lucca o i Ducati di Ferrara e di Parma, minacciati da potenti vicini, sono le principali vittime di questa psicosi del complotto, rafforzata dalle voci che corrono sui veleni. E la storia non è finita qui, perché continua. www.redigio.it E la storia continua.